la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, mi stavo complicando un po' la situazione dell'orario. Mercoledì 24 gennaio, un buongiorno dalla redazione, Chiara Brilli con voi per la Newsline, la fascia mattutina di informazione locale. Prima di passare alle notizie andiamo a vedere qual è il meteo, le condizioni climatiche, meteorologiche per oggi, nelle prossime ore in Toscana. Saluto Giulio Betti dall'AMA, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, un cielo grigio, le temperature non si sono poi così innalzate, attendevamo forse un sole ieri che non si è espresso proprio in maniera importante. Dove andiamo oggi?
Allora, diciamo che il freddo, tra virgolette, di questa mattina in realtà è un freddo fasullo da un punto di vista complessivo, perché è frutto dell'inversione termica, cioè tipicamente in queste condizioni abbiamo valori più freddi in pianura, mentre in montagna purtroppo le temperature sono molto molto alte per la stagione. Tanto per dare un'idea, in questo momento abbiamo 8 gradi a 1800 metri di quota in Appennino, mentre a Firenze abbiamo 3 gradi, quindi diciamo che il problema appunto è che nei bassi strati l'inversione termica crea questo disguido, questo paradosso, ma in realtà l'aria calda è arrivata e come detto in quota purtroppo è in Appennino, abbiamo valori anche di 8-10 gradi mentre ci stiamo parlando. Da un punto di vista meteo le temperature, le condizioni risulteranno nel complesso stabili e la nuvolosità di stamani, nubi basse, le nebbie tenderanno parzialmente a dissolversi nel pomeriggio regalando un cielo parzialmente nuvoloso, quindi ci sarà anche spazio per un po' di sole. Domani stesso schema, in mattinata nubi e nebbie locali, nubi basse e nebbie nelle valli che tenderanno parzialmente a dissolversi nel pomeriggio per poi ripresentarsi in serata. Caratteristica tipica degli anticicloni invernali è proprio questa, cioè la presenza di nebbie e nubi basse e, come detto, di forte inversione termica. Le temperature in pianura rimarranno intorno agli 11-13 gradi di giorno, mentre in quota i valori risulteranno estremamente miti per il periodo, con punte anche superiori ai 10 gradi a 1500 metri.
Grazie per tutte queste spiegazioni e anche chiarimenti a Giulio Betti all'AMA, che sentiremo domattina. Breve pausa pubblicitaria e poi partiamo con le notizie di Newsline.
Una grande mostra nata per celebrare i 40 anni dei CCCP fedeli alla linea, una delle esperienze musicali più interessanti della storia del punk. Con Felicitazioni, i 4 membri dei mitici CCCP riaprono i cassetti del loro archivio fatto di immagini, suoni, testi, abiti, scenografie. Ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, la mostra è prorogata fino al 10 marzo. Scopri di più su palazzomagnani.it.
Alla Compagnia di Firenze il cinema è a misura dei più piccoli con Cinefilante. Fino al 21 aprile, 10 appuntamenti la domenica pomeriggio con una mirabolante selezione di cortometraggi d'animazione per bambine e bambini dai 2 anni in su. Per stimolare la fantasia, condividere la visione con tutta la famiglia e gli altri piccoli spettatori e iniziare ad apprezzare la magia del cinema sul grande schermo. Scopri il programma, le promozioni e il biglietto Film più Merenda su cinemalacompagnia.it.
Controradio.
Andiamo a leggere le principali notizie di oggi che trovate sui giornali e sull'home page del nostro sito controradio.it. In prima notizia la questione del 2 giorni di verifica ministeriale all'azienda ospedaliera di Careggi, adolescenti e transizione di genere, Careggi nel mirino della destra. Anche la Repubblica apre su questo. Dopo le mobilitazioni di Forza Italia e Fratelli d'Italia, il ministero manda gli ispettori al policlinico, insorge il PD regionale, l'assessore Bezzini spiega: nel centro per la disforia rispettate tutte le regole. Per 2 giorni, ieri e oggi, gli ispettori del Ministero della Salute saranno all'ospedale di Careggi per verificare verificare come funzionano i servizi di assistenza del Centro Regionale per l'Incongruenza di Genere, cioè il servizio che segue bambini e adolescenti che soffrono di disforia di genere, la condizione che si manifesta quando si sente che il sesso assegnato alla nascita non corrisponde alla propria identità. Da tempo il Policlinico Toscano è finito nel mirino del centrodestra. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it. Apre il Tirreno sul rigassificatore di Piombino, sentenza boomerang, bocciato il ricorso del comune che ora deve pagare 90.000 euro. Notizie che ritroviamo anche sul Corriere Fiorentino di oggi. Gli ispettori del ministero a Careggi, e poi rigassificatore, il comune perde e paga. Dalla Nazione invece, apertura sullo stadio, stop al centro commerciale, cancellati dal piano operativo negozi e attività previsti nell'area di 15.000 metri quadrati vicino al Franchi. Ora manca solo l'ok del consiglio comunale, esultano i comitati di Campo di Marte contrari al progetto. Vi segnaliamo invece una notizia dalle pagine interne del Corriere. Ieri, con tanto di sabbia, sono arrivati i pescatori di Viareggio davanti al consiglio regionale della Toscana. Gianni non ci aiuta e noi gli portiamo la sabbia. La protesta dei pescatori davanti alla regione, al porto, servono soluzioni concrete. Nelle ultime due settimane due incidenti ai pescherecci a causa della troppa sabbia nel fondale del porto hanno portato appunto i pescatori a protestare con la regione. E allora sentiamo proprio Biagio Frattacci, comandante del peschereccio che l'8 gennaio scorso, a causa dell'insabbiamento dell'imboccatura, si è incagliato contro gli scogli, per fortuna senza alcuna conseguenza per l'equipaggio.
Il porto di Viareggio è praticamente chiuso. Fra il faro rosso e il faro verde si ci cammina a piedi. Le nostre barche, partendo dalla più piccola alla più grande, pescano dai 2 metri di sottobarca alla mia, che è quella che si è andata a renare, è andata a finire sulle scoglie, e pesco 3,50 metri. Mi dite voi come dobbiamo passare. Noi abbiamo una draga, quest'anno ci hanno messo una draga che è praticamente non idonea, non scava come dovrebbe fare, e ci prendono in giro, perché qua è noi, è da oltre a fermo pesca il mese di ottobre, siamo fermi da quel mese lì. Novembre abbiamo lavorato veramente 5-6 giorni, dicembre idem. Quindi noi, se non mandano una draga adeguata, noi non riusciamo a uscire, perché rischiamo l'attività e la vita.
Davanti alla regione ieri anche la protesta di CISL e UIL per quanto riguarda le politiche sanitarie e l'aumento dell'addizionale IRPEF introdotta dalla regione per coprire la spesa sanitaria appunto regionale, manifestazione organizzata davanti alla regione in Piazza Duomo. Non partecipava la CGIL, ne chiediamo le motivazioni proprio collegandoci con il segretario della CGIL Toscana, Rossano Rossi. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Allora, un presidio partecipato da alcune centinaia di delegati delle due sigle sindacali, ma Rossi, vogliamo capire perché non era una manifestazione, insomma, confederale. Quali sono le vostre posizioni rispetto all'aumento dell'IRPEF e parteciperete eventualmente a un tavolo se verrà promosso con la regione?
Allora, devo dire che mi fa piacere questa domanda perché mi permette di fare chiarezza per chi ancora non avesse avuto occasione di sentire le nostre posizioni. Noi come CGIL facciamo un semplice ragionamento e diciamo che se vogliamo parlare di sanità dobbiamo farlo seriamente. Farlo seriamente per noi vuol dire in primis attribuire le responsabilità a chi ce l'ha. Allora, per quanto riguarda la sanità, quello che sta succedendo in Toscana è figlio di tagli al sistema sanitario pubblico nazionale che sono stati fatti negli ultimi anni con un valore complessivo di 40 miliardi da tutti i governi che si sono succeduti. L'ultimo si è distinto ulteriormente negativo da questo punto di vista. Questi tagli, per capirci, incidono sulla nostra regione, sulla questione sanità, intorno al 95%. La regione poi ha un'autonomia e può andare intorno al 5%. Allora, se noi non diciamo in primis, se noi abbiamo scioperato il 17 di novembre contro la finanziaria di questo governo, che i tagli al sistema sanitario ci portano verso il privato e quindi bisogna che il sistema sanitario regionale sia finanziato, il sistema sanitario nazionale, può a cascata per i regionali, siano finanziati almeno con la media europea. In Europa si investe il 7,5% del PIL. In Italia il 6,2/6,1.
Ma quindi lei ci sta dicendo la questione va affrontata dalla testa, il tavolo semmai dovrebbe essere di confronto con il governo.
E noi abbiamo, infatti noi ci stiamo confrontando, stiamo protestando contro tagli, abbiamo raccolto più di 100.000 firme in Toscana chiedendo al sistema sanitario pubblico sia finanziario adeguatamente. Cosa vuol dire adeguatamente? Esattamente come nella media europea del 7,5. Se così fosse, arriverebbero quei miliardi, non quei milioni che mancano, anche al sistema sanitario regionale. Detto questo, poi c'è la questione che compete alla regione, a quale noi non è che facciamo sconti, non abbiamo da difendere i Gianni, la regione. Noi diciamo semplicemente la regione fa di tutto per non essere commissariata, perché paradossalmente di fronte alla mancanza di risorse del governo, le regioni che hanno ancora una maggioranza di preminenza pubblica, e la Toscana è la regione italiana che l'ha più di tutte, se il pubblico disinveste, quelle soffrono di più. Soffre meno la Lombardia, che ha ben ormai dirottato buona parte della sanità verso il privato, soffre più la Toscana, che invece ha ancora, per fortuna, la grande.
Quindi mi sta dicendo l'aumento dell'addizionale IRPEF è stata una misura necessaria per evitare il commissariamento? Gianni non avrebbe potuto fare altrimenti?
Allora, noi diciamo questo: le responsabilità di quello che sta succedendo relativamente alla questione sanità attengono al 95% al governo. Poi c'è anche la responsabilità della regione, e ora le dico. Però noi avevamo proposto a CISL, se andiamo a fare una protesta, protestiamo su tutto. Non è che io voglio protestare per il 5% e fo finta di non vedere le responsabilità maggiori. Se voi leggete il volantino che è stato distribuito ieri davanti alla regione, non c'è un accenno alle responsabilità del governo. E questo gli è paradossale, essendo responsabilità maggiori. La regione doveva e poteva confrontarsi meglio e agire in maniera, diciamo, più equa e progressiva sull'intervento che ha fatto. Intervento che ha fatto per evitare il commissariamento. Ora, lo dico per chi ci ascolta, se non veniva fatto un intervento, avveniva il commissariamento. Commissariamento vuol dire in automatico tariffe al massimo, servizi al minimo e zero turnover. Quindi ci sarebbero stati aumenti ben maggiori di quelli che verranno fatti. Dopodiché, siccome noi l'abbiamo detto, c'è una parte di responsabilità, si doveva e si poteva, e noi lo diciamo tranquillamente, attraverso un intervento sull'IRAP, una tassa che, come la vediamo noi, è più giusta dell'IRPEF,
sì.
L'IRPEF la pagano solo i dipendenti salariati e pensionati, un intervento sull'IRAP, un intervento su bolli delle auto di grossa civiltà, vedere se era possibile fare degli scostamenti di bilancio. Noi l'abbiamo fatto un po' di verifiche, chiaramente, per onestà, la sommatoria di questi interventi, perché l'IRAP è quasi il massimo di tutte le voci in regione, avrebbe potuto portare intorno a 40-50 milioni di euro, quindi non i 200 necessari. Questo avrebbe servito a mitigare, diciamo, in maniera migliore.
Senta, ora che Gianni comunque ha annunciato, no, il annunciato e sta entrando in quelle che sono le...
Intervento.
Mi sente, Rossi? Ecco, dicevo, dal punto di vista della riforma, chiedo alla regia se può abbassare così almeno Rossi mi sente. La riforma sanitaria regionale, da dove dovrebbe ripartire? Qual è la priorità secondo voi, stante appunto la problematica economica di fondi, di finanziamenti da parte del governo, insomma, che deve essere sbloccata? Però quali sono le priorità perché la sanità torni ad essere una priorità anche di questa amministrazione da un punto di vista proprio anche della diffusione della capillarità sul territorio?
Allora, noi diciamo, la prima azione da fare sarebbe che le forze politiche, le amministrazioni e le forze sindacali convenissero sulla protesta di chi ha le responsabilità, contro chi ha le responsabilità maggiori, perché ripeto, si può fare anche miracoli, ma se alla fine non arriva il finanziamento adeguato, la sanità pubblica non si salva. Questo è il disegno di chi ci governa, c'è un disegno preciso che arriva verso il privato. Con i tagli attuali non esistono miracoli. Dopodiché, nell'immediato, si può spostare una parte delle tasse sulle cose che ho detto prima, sull'IRAP, sui bolli, su altri spostamenti di bilancio, per mitigare ulteriormente l'intervento sull'IRPEF. Infine, e non ultima, è importante, si può fare una riorganizzazione. Riorganizzazione però che potrebbe far funzionare meglio alcuni servizi come le liste d'attesa e pronto soccorso, ma che non porta le risorse, cioè parliamoci chiaro, perché se qualcuno invece pensa che si debba razionalizzare attraverso tagli di personale, ecco, noi diciamo che più che di tagli c'è bisogno di assunzioni, noi abbiamo bisogno di personale, quindi se qualcuno pensa che è meglio tagliare il personale e non incidere un pochino sull'IRPEF e sull'IRAP e sulle altre cose, noi non siamo d'accordo.
Rossano Rossi, segretario CGIL Toscana, grazie per queste riflessioni e anche chiarimenti rispetto alla posizione della CGIL. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
Never coming back. All those beautiful people say, hey.
sguardo alla politica, prima di passare la linea alla GR di Popolare Network, dalle pagine interne di oggi di Repubblica e 5 Stelle fanno rotta verso Montanari. Giani trattiamo con Renzi. 5 Stelle, rotta su Montanari appunto, con un filo sottile di dialogo aperto ancora col PD, almeno a livello nazionale. Un incontro cordiale tra amici, si è parlato di Firenze. Salta fuori a un certo punto ieri il capogruppo dei 5 Stelle a Palazzo Vecchio, Roberto De Blasi, postando una foto con Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, fondatore dell'associazione 11 agosto, che abbiamo sentito, è stato proprio nei nostri studi ieri nell'ambito di Tutti al Voto, ribadendo: io parlo con tutti, anche con la candidata PD Funaro, che mi ha chiamato e alla quale non negherò un incontro. Ci sarà un'interlocuzione solo coi fascisti, no? E, ripreso anche da Repubblica di oggi il virgolettato di Montanari dai nostri microfoni. Appuntamento invece tra poco alle 8:40 in Tutti al Voto, la nostra rubrica con candidati, partiti, programmi, ma anche opinioni, riflessioni on air e su Controradio Web TV. Dicevamo, ospite nei nostri studi Cecilia Del Re, candidata a sindaco per Firenze Democratica. Dal Tirreno leggiamo: Giani, riproviamo con Renzi, e Montanari ora corteggia il PD. Il presidente spinge i Dem a ritentare una trattativa con leader di Italia Viva. I 5 Stelle si avvicinano al rettore. Del Re elogia Bundu della sinistra. L'ex assessora condivide sulla sua pagina Facebook l'intervento della capogruppo di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu, Sinistra Progetto Comune, che sostiene il candidato della sinistra presentato ufficialmente, Dimitri Palagi, attuale consigliere di Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio. Ma chiederemo conto di questo proprio a Del Re fra poco. Sono le 8:27, vi ricordo il GR di Popolare Network e poi Tutti al Voto su Controradio Web TV.
It's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is giving. Just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money. But I'm hoping to kick because planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting at all time low. Yeah.
One, two, three, four. Somewhere downtown, a pretty girl kneels. Others are soft, within a handful of pills. Peels out the dress and then the rest of her skills. Buys what she wants and the rest she just steals. She speaks between deep swallows of rum, while her head is beating like a big bass drum. And she wishes he were mute and not just dumb. When the trick has to quit, did you come? It's a trick.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Oltre 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Donald Trump ha vinto le primarie in New Hampshire dopo il trionfo in Iowa. L'ex presidente Falbis con una vittoria del 54% contro il 43% della sfidante Nikki Haley. Secondo la CNN, Trump è il primo candidato repubblicano non in carica nell'era moderna a vincere entrambe le competizioni. Ora la sua nomination è quasi un fatto certo. Haley però ha assicurato che la sua corsa verso le presidenziali non è finita. Ci sono ancora molti altri stati e il prossimo è la mia amata South Carolina, ha detto la candidata repubblicana, aggiungendo che una vittoria di Trump alle primarie assicurerebbe la vittoria di Joe Biden alle presidenziali. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, l'esercito israeliano ha ucciso 3 civili palestinesi negli attacchi contro la sede dell'organizzazione a Khan Yunis nel sud di Gaza. Secondo il portavoce, nelle ultime 24 ore c'è stato un attacco sistematico alle sedi della Mezzaluna Rossa da parte delle forze israeliane. L'assedio intorno a Khan Yunis è sempre più stretto. Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di 500.000 persone che in queste ore stanno fuggendo verso Rafah mentre le bombe continuano a cadere. La città è completamente circondata, i combattimenti sempre più vicini ai due ospedali locali che sono isolati e impossibili da raggiungere per le ambulanze. Medici Senza Frontiere ha detto di essere profondamente preoccupata per la sicurezza delle persone intrappolate all'interno dell'ospedale Nasser e ha chiesto che chi lo desidera possa lasciare la struttura in sicurezza. Al momento le strade intorno alla struttura sono inaccessibili o troppo pericolose, ha fatto sapere l'ONG. Oggi le proteste degli agricoltori arrivano a Bruxelles. I manifestanti sfileranno davanti al Parlamento europeo per protestare contro il Green Deal e le regole europee. Manifestazioni previste anche a Varsavia, in Polonia e in Francia. Ieri a Pamiers, nel sud-ovest della Francia, due donne, madre e figlia di 14 anni, sono state investite da un'automobile che non ha rispettato gli sbarramenti di un posto di blocco durante una protesta. La madre è morta sul colpo, mentre la ragazza è deceduta in ospedale per le ferite nella notte. Il padre è ferito gravemente, ma non in pericolo di vita. Autonomia differenziata oggi alla Camera, l'interrogazione di Elly Schlein a Giorgia Meloni sulle carenze del sistema sanitario. Il tema è centrale anche per le modifiche alla disciplina previste dal disegno di legge che riscrive i rapporti tra Stato ed enti locali, cedendo a queste ultime competenze su 23 materie, tra cui appunto la sanità. Tra le proteste dell'opposizione che durante la seduta ha esposto bandiere italiane e cantato l'inno di Mameli, ieri il disegno di legge è stato approvato al Senato, passa ora alla Camera per il via libera definitivo. Riprenderà questa mattina alle 9.30 l'esame alla Camera del protocollo d'intesa con Tirana per la costruzione di centri per migranti su suolo albanese. Nella seduta di ieri sono state bocciate le pregiudiziali di costituzionalità e anche l'emendamento proposto da Alleanza Verdi e Sinistra che chiedeva libero accesso ai due centri ad avvocati, organizzazioni internazionali e agenzie europee. Sul provvedimento pende anche una pronuncia della Suprema Corte albanese che ha sospeso l'entrata in vigore del protocollo in attesa del pronunciamento definitivo che dovrebbe arrivare entro la prima settimana di marzo. È iniziato a mezzanotte lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto da USB, COBAS, CUB, ADL e ORSA. Salario, sicurezza e diritti, queste le parole d'ordine della mobilitazione degli autoferrotranvieri. Lo sciopero ha una durata di 24 ore con diverse articolazioni in tutta Italia. A Milano autobus, tram e metro si fermeranno dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Gare truccate in Sicilia, il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina è stato posto stamattina ai domiciliari. I militari del comando provinciale di Trapani hanno notificato la misura. Questa mattina, nell'ambito della stessa indagine, è stato notificato il divieto di dimora a Trapani ed Erice del direttore generale amministrativo della Trapani Servizi, la ditta che gestisce l'attività di raccolta dei rifiuti in città. Sono indagati di turbativa d'asta e corruzione. A 8:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30 con gli aggiornamenti. Grazie intanto per l'ascolto, ancora buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. E oggi mercoledì va in scena il primo sciopero del 2004. Per 24 ore bus, tram e metro saranno soggetti a blocchi su tutto il territorio nazionale. Prudenza per la nebbia segnalata sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze Viadotto Indiano e Livorno e in A1 tra Aglio e Calenzano. Lavori in A11, personale su strada tra Lucca Est e Capannori in direzione di Firenze. Personale su strada anche in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, la direzione è quella per Bologna. Passiamo ai treni per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo. Il 19386 Livorno-La Spezia viaggia al momento con 20 minuti di ritardo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Grande ritorno alla Città del Teatro di Cascina di una delle autrici più libere e creative, Sabina Guzzanti. Giovedì 1 febbraio alle 21 in Le Verdi, Colline dell'Africa. Una innovativa pièce 2, ispirata a Insulti al pubblico di Peter Handke. Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi prenderanno di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente con spunti satirici sulla loro vita. Prevendita in teatro e Ticket One. Info lacittadelteatro.it. Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Famous Puppet Death Scenes. Lo spettacolo di burattini per adulti sbalorditivo e divertente per la prima volta in Italia. Sul palco una catartica sequenza di morti per scongiurare con la risata la paura della morte. Dal 25 al 28 gennaio al Teatro Fabricone di Prato.
Il mondo dei media è cambiato e le certezze di un tempo non esistono più. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è attualmente la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio Web TV, i podcast,
il digital di Controradio.it e YouTube, i profili social Facebook, Instagram e TIFF, il nuovo canale video social.
Con Controradio Cross Media la tua comunicazione ha un bacino potenziale di oltre 400.000 contatti, un pubblico definito, sperimentato, ad hoc per la tua comunicazione.
Se vuoi conoscere nuove opportunità, scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio Cross Media, il mondo della comunicazione è cambiato e tu che fai?
Controradio.
Sing the blues you fly.
speciale Newsline. Tutti al voto.
Riprendiamo la linea non solo in radio ma anche su Controradio Web TV. Siamo appunto all'interno della rubrica Tutti al voto, che ci accompagnerà fino alle elezioni di giugno, con ospiti, riflessioni, commenti, candidati, naturalmente programmi. Ci ha raggiunto in studio oggi Cecilia Del Re, ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutte e tutti.
Insieme a Raffaele Palumbo faremo questo approfondimento di avvicinamento alle amministrative. Raffaele, che vede piano piano i vari interlocutori, i vari candidati, anche le possibili alleanze al centro di questi momenti di condivisione con i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici e gli utenti che possono seguirci anche appunto in video. Dicevamo, Cecilia Del Re, ex assessora all'urbanistica della giunta Nardella, fatta uscire da lui stesso nel marzo 2023 dopo il caso sull'ipotesi del passaggio della tranvia dal Duomo, dopo mesi di tensioni, dopo il no del PD alle primarie per il candidato a sindaco, ha deciso di uscire dal partito, ha promosso il movimento Firenze Democratica e farà la corsa al sindaco guardando ad altri alleati che con lei dovranno avere in comune che cosa, Del Re?
Sì, allora, con altri esponenti del PD ma anche cittadini, cittadine, quindi esponenti della società civile, abbiamo creato Firenze Democratica, che è uno spazio civico di discussione e di confronto, ovviamente ben ancorato nei valori del centrosinistra. Quello che cerchiamo è un'alleanza che punti a una condivisione sui temi. Pensiamo che sia il modo più serio per procedere, per avvicinarsi al voto a giugno 2024, e quindi quello che stiamo facendo è il confronto appunto con altre forze politiche e civiche del centrosinistra che non sono, ecco, dentro l'alleanza del PD già chiusa, e che, ecco, abbiano la volontà di anche portare delle innovazioni discontinue, come ebbi di modo di dire già anche al Tuscany Hall lo scorso 15 novembre, perché senza dubbio, ecco, ci sono tante azioni che l'amministrazione può rivendicare come cose fatte, ma allo stesso tempo, di fronte anche a una società che cambia, a una città, ecco, che come le altre città di tutto il mondo ha subito due anni pesanti di pandemia, ecco, è giusto anche rivedere alcuni punti in modo tale, in primo luogo, da mettere i cittadini e le cittadine al centro, compresi quelli del centro storico, in modo tale da, ecco, avere a cuore il tema del centro storico, che anche nei miei anni di assessorato, nelle varie deleghe, ho sempre messo di fronte questa, messo al primo punto questa tematica, quella della vivibilità del centro storico. Poi sappiamo che è un tema difficile, ma occorre davvero affrontarlo da più punti di vista. E poi quello anche di una città metropolitana, che non ci sia più una Firenze centrica, una visione Firenze centrica, ma che si guardi a uno sviluppo da ogni punto di vista, anche industriale, della formazione e del lavoro, che appunto tenga conto di una città che non si basa soltanto sull'economia entrante dal turismo, ma anche appunto su tutto quello che è stato sempre il punto forte di Firenze, la sua capacità di creatività, di innovazione, il settore manifatturiero, industriale, e quindi mettere appunto anche la qualità del lavoro e la qualità della vita, compresa tutta la dinamica appunto ambientale che è urgente da affrontare, al centro del mandato.
Ci sono alcune partite che si giocano fuori dal centro, che sono partite importantissime, ma ne parleremo tra un minuto. Per quello che riguarda il partito, difficile spiegare ad una sua collega, ad una sua amica norvegese, cosa accade quando una persona vince, diventa segretaria di un partito importante come il PD, e lo fa attraverso le primarie, però vediamo questa cosa identitaria delle primarie sparire, nel vostro caso, diciamo così, e venire fuori una candidata da parte di chi doveva essere il vice di chi quelle primarie le ha perse, mi riferisco a Bonaccini e a Nardella. È tutto molto complicato. Lei è uscito dal PD cittadino, ma non è uscito dal PD nazionale. È complessa questa cosa da spiegare.
Sì, è stata una pagina contraddittoria anche rispetto appunto alle dinamiche, alle vicende dell'ultimo congresso, che hanno visto vincere Elly Schlein grazie al voto dei cittadini e delle cittadine, ribaltando quello che era il voto interno. Oltre a questo, le primarie sono sempre state, come dire, un punto cardine su cui il Partito Democratico si è fondato, è nato su delle primarie, è nato sulla base di questa apertura, ecco, all'esterno. È ciò che ha sempre contraddistinto il Partito Democratico come un partito aperto, plurale, progressista e riformista, e devo dire che queste caratteristiche, ecco, sono venute meno, e lo abbiamo visto palesemente in questa pagina scritta a Firenze, ecco, che mi auguro però, sto vedendo, diciamo, ha fatto un po' scuola tra virgolette rispetto ad altre vicende anche nei comuni limitrofi, tra l'altro, dove, ecco, le primarie non sono più uno spettro ma vengono prese in considerazione, perché si è compreso che, ecco, soprattutto se non ben gestita la vicenda, perché poteva esserci anche un altro modo, appunto, di gestirla, ovvero con maggior dialogo, poi le primarie non è che dividono, ma anzi rafforzano, diciamo, un gruppo intorno a un progetto, perché poi chi perde aiuta chi vince, ma a quel punto ci sarà stato una, come dire, una partecipazione della cittadinanza. E poi, ecco, in questo caso, come dire, anche l'alleanza, ecco, l'ha tenuto fuori quei partiti come il Movimento 5 Stelle o Italia Viva, che chiedevano una discussione pubblica, ecco, quindi chiedevano la possibilità, non dico se non di fare primarie, ma perlomeno di poter condividere con il principale partito di governo cittadino, ecco, sì, un nome e un progetto. E invece, in virtù dell'imposizione di un nome, il Partito Democratico si è chiuso in se stesso, e questo penso non faccia onore alla storia del PD stesso.
Venendo alla cronaca politica di questi giorni, avevamo qui Tommaso Montanari proprio ieri, che si diceva aperto a un'interlocuzione anche con la stessa Fornaro, comunque con vari soggetti e pluralità che dal territorio potessero condividere la progettualità dell'associazione 11 agosto che verrà presentata. Come stanno andando i suoi incontri? Anche lei ha sottolineato che avrebbe avuto, oltre a Montanari, altri dialoghi, confronti pubblici. C'è stato un avvicinamento, lo si è letto così, un tentativo verso una sinistra progetto comune ieri, o comunque un'empatia rispetto a quanto portava sui banchi del Consiglio Comunale la consigliera Bundu?
Allora sì, rispetto a questo ultimo punto ho sempre avuto un buon rapporto con Dimitri Palagi e Antonella Bundu, nonostante, come dire, il fatto che si fosse su banchi diversi, però mi sono sentita di fare quel post perché seguo comunque i lavori del Consiglio Comunale, delle commissioni, ovviamente avendo conosciuto anche ben i temi di cui si parla. E sapete, appunto, che Firenze Democratica è nata anche proprio perché crediamo che in questa città talvolta, appunto, sia mancato e manchi anche per una continuità, no, di 15 anni di governo da parte di fatto di una stessa amministrazione, quell'attenzione anche, appunto, verso determinate tematiche, proprio perché, ecco, anche quello che ieri Antonella poneva è che alla fine, anche sul famoso referendum degli studentati, quel referendum non è stato fatto fare perché, si diceva, alla fine quelle richieste erano state accolte, ma poi invece all'ultimo si cambia in realtà posizione, e quindi di fatto però ormai non c'è, immagino, più tempo per fare un referendum su questo. Cioè, di nuovo la consultazione dei cittadini, l'ascolto dei cittadini è stato frustrato in virtù, ecco, come dire, di un atteggiamento diciamo contraddittorio, ma che comunque poi diciamo non ha di fatto accolto, e non c'è stato un confronto con quei comitati e con quelle associazioni che ponevano determinate istanze.
Anche perché probabilmente i giochi sono fatti, mi riferisco a quello che sta accadendo da Novoli alla stazione Leopolda, per dire una parte limitata della questione, lì si sta andando avanti, o si sta partendo, o comunque i giochi sono fatti, e in una direzione, come dire, che non è mai piaciuta a Montanari, a Firenze Città Aperta, ad Antonella Bundu, a Dimitri Palagi, a tutti i possibili interlocutori a sinistra del PD, tranne Sinistra Italiana, che invece sta col PD dicendo: quando si parlerà di aeroporto noi usciamo dalla votazione. Sembra una votazione un po' singolare per alcuni versi, diciamo così. Però sul tema dei contenuti ci sarà da guardare soltanto avanti, diciamo, senza voltarsi indietro.
Sì, sì, guarda avanti. Ovviamente, come dire, non c'è timore anche, almeno per quanto mi riguarda, a guardare indietro, anzi la conoscenza della materia o di determinati fatti ovviamente la metto a disposizione, e penso che il passato serva sempre poi per diciamo affrontare il presente e costruire il futuro, quindi possa essere anzi, appunto, un valore aggiunto. Però senza dubbio, quando poi si vuole aprire un nuovo corso, come tante forze politiche e civiche del centro-sinistra vogliono fare oggi. Questo è positivo, ed è positivo che nella sinistra, appunto con Montanari e non solo, ecco, ci sia la voglia di dialogare, di federare, perché in sostanza era quello che era il compito del PD. Perché se ci pensate, nel 2014 e nel 2019 il PD è andato alle elezioni da solo, perché era una forza che poteva permettersi di appunto andare in buona sostanza da solo, di presentarsi da solo al voto, senza diciamo lo spettro tra virgolette del ballottaggio. Infatti ci sono state due giunte monocolore. Ecco, in virtù poi delle scissioni che ci sono state, dei tempi che sono cambiati, non è più possibile farlo oggi. A maggior ragione, questo era l'anno storico in cui, anche per dare poi un esempio rispetto al nazionale, perché se non ci mettiamo tutti insieme, per tutti, dico tutti, ed è quello anche che spesso ripetuto nelle sedi del PD, ecco, poi anche a livello nazionale non riusciremo a vincere contro una destra che continua ad andare compatta nonostante le differenze, anche le tensioni che tengono magari un po' più nascoste e che fanno sì che oggi siano loro al governo. Quindi,
tutti, anche Italia Viva?
Allora, Italia Viva pure è un partito che oggi è in maggioranza, ma che la coalizione del PD ha tenuto fuori proprio in virtù di veti. Quando appunto si dice che quella coalizione è nata su dei veti, si intende anche veti nei confronti di un partito, quello appunto anche di Italia Viva, che oggi è in maggioranza, ma che vediamo appunto... È un po' confusa la situazione, ma è un dato di fatto che negli ultimi giorni ci sia stato un riavvicinamento appunto tra PD e Italia Viva, proprio perché il PD poi è stato costretto a richiamare quello che è oggi l'alleato in maggioranza per ampliare la coalizione ed evitare, come appunto abbiamo detto, il passaggio del ballottaggio. Quindi vedremo quali saranno le dinamiche, però la nostra posizione, quella di Firenze Democratica, è che non c'è veti nei confronti di nessuno. Ecco, non abbiamo un approccio ideologico, ma se con altre forze riusciremo a trovare un accordo sui temi, sui punti programmatici, è quello che ci siamo detti anche col professor Montanari, allora a questo punto potremo andare insieme, e questo vale per anche le altre forze.
Allora, veniamo a dei riferimenti anche temporali. Dicevamo il 10 febbraio l'appuntamento con Montanari, che dice se a Cecilia Del Re, a Firenze Democratica, piacerà il programma, i contenuti che verranno fuori, appunto ci sarà una sintonia che poi si concretizzerà in qualcosa. Il 25 febbraio ci sarà il suo secondo appuntamento al Toscaniola, che cambia completamente, perché dal 15 novembre è fuori dal PD, è un percorso diverso di discontinuità. Appunto, in tutto questo, quando si concretizzerà un qualcosa che possa prevedere anche appunto una federazione di forze nel percorso che lei ci ha anticipato?
Sì, allora, il 15 novembre innanzitutto ci tengo a sottolineare che sono partita da quello appunto che era stato anche il mio discorso in Consiglio Comunale lo scorso 13 marzo. Ero ancora assessora, ma ciò non di meno, nel momento in cui presentavo il piano operativo, ecco, ponevo alla discussione del Consiglio e all'attenzione del Consiglio Comunale determinati temi, invocando proprio una discontinuità, una parola che deve essere andata evidentemente indigesta, ma con questo, ripeto, non volevo dire, come dire, che era stato sbagliato tutto, ma è normale, è fisiologico, è sano poter anche portare delle innovazioni, specie su determinate appunto tematiche. Una di queste era il tema della città pubblica, ecco. Quindi come dire, in quel discorso ho poi diciamo estrapolato quei 5 punti di una città più progressista, anche da un punto di vista come dire di impostazione di una città che guarda ai più fragili, ai più deboli, con una diversa anche impostazione del bilancio, che ho sempre contestato in questi anni, a una città più pubblica, appunto, che non vende più beni pubblici ma li acquista, compreso sul tema delle case popolari, perché poi sono quelle più che il social housing, tra l'altro, che sono la vera missione e sfida dell'amministrazione comunale, più sicura, declinando questo concetto da vari punti di vista, più metropolitana ed europea per ecco i vari temi che dicevamo prima, compreso il tema della gestione dello scudo verde. Quindi non mettiamo in discussione lo scudo verde, è una misura da un punto di vista ambientale importante, ma come lo gestisci cambia anche il rapporto con l'area metropolitana e cambia anche quindi la visione che hai, sei una città di 1 milione di abitanti o di 380 mila. Certo. Quindi questo Il 25 di febbraio, il 15 novembre abbiamo ascoltato tanti movimenti, associazioni, dai Nidiaci alle curandaie, a professori universitari, a professionisti, al teatro instabile appunto che abbiamo a Barlungo, quindi tante iniziative nate dal basso, proprio perché quello è il nostro spirito, rimettere i cittadini e le cittadine al centro, e li rimetteremo il 25 febbraio con 15 tavole di partecipazione che risponderanno a domande ben precise. Quindi andremo ancora, non li anticipo, ma andremo diciamo a sviscerare dei temi un po' più particolari, in modo tale poi da poter presentare un programma nei giorni e nelle settimane successive. Ragion per cui anche per le alleanze io penso che il mese di febbraio sia necessario, perché ognuno di noi, ecco, sta affinando i punti programmatici con i quali poi ci presenteremo agli elettori, perché anche se faremo delle alleanze, come auspicabile, però ognuno avrà la propria lista, e quindi Firenze Democratica ci sarà con il proprio programma. Poi ovviamente quando si fa un'alleanza si fa anche dei compromessi su determinati
questo è interessante, perché Montanari ha detto: io un nome in mente ce l'avrei, un nome che è di tutti e non è di nessuno, quindi che abbia veramente quella forza politica, morale, carismatica, ma soprattutto politica, appunto, di tenere insieme una federazione di persone che hanno fatto percorsi diversi. Se viene fuori dal cilindro questo nome che non è di tutti e di nessuno, ma che è capace di unire, lei è disponibile a fare un passo indietro?
Firenze Democratica è disponibile laddove appunto con gli altri alleati trova una condivisione sui temi, e a questo punto, ecco, come dire, quando si fa e ci si approccia con degli alleati, si condivide poi non solo i temi ma anche appunto la candidatura, insomma, è quello. Io il passo indietro l'ho fatto anche col PD, nel momento in cui dissi pubblicamente troviamo un terzo nome, cioè, oltre a dire facciamo primarie, quindi rimettiamo la cittadinanza, la scelta sul candidato e candidata, perché ecco, si è ridotto, ho visto spesso il tema della richiesta di primarie a una scelta tra nomi, ma così non si guarda le persone, non si guarda le loro storie, quello che hanno fatto, quello che hanno detto,
i contenuti famosi,
c'erano, come ho appena detto, dei contenuti diversi, e laddove appunto chiedevo discontinuità e invece appunto la candidata del sindaco chiedeva una perfetta continuità con l'amministrazione comunale. Quindi anche solo su questo delle primarie senza dubbio avrebbero avuto senso, ma laddove non si siano appunto laddove c'era questa contrarietà, ho anche detto, abbiamo detto anche con i segretari di circolo che sostenevano le primarie, va bene, allora un terzo nome. L'hanno detto in tanti, anche fondatori del PD, quando hanno capito che le primarie non erano ormai più all'ordine del giorno, quindi facciamo, come dire, ritroviamoci insieme intorno a un terzo nome che può unire. Quindi io già all'interno del PD avevo fatto un passo indietro e, come dire, come Firenze Democratica, ovviamente confrontandosi prima con la comunità di Firenze Democratica, però ecco, questa disponibilità penso ci sia, laddove però c'è una condivisione,
chiaro,
su temi e sul nome, perché è il modo più serio per fare delle alleanze, perché poi si deve governare.
E allora poi andremo a seguire tutto quello che sarà il percorso, lo sviluppo, la partecipazione all'interno e intorno a Firenze Democratica, in vista anche di questo appuntamento del 25 febbraio al Toscaniol. Ringraziamo la nostra ospite Cecilia Del Re per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Rimandiamo la linea allo studio, tutti al voto, e sempre anche visibile e ascoltabile sui nostri canali crossmediali e sul nostro sito controradio.it.
TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno, ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca TIFF.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower. Controradio.
Lampi. campioni e portici. È andata così. Piccola istrice, dagli occhi bui, quel bacio alcolico, rossetto è guai, è stato facile, non lo è stato mai. Chi ci ricorderà? Guardo tuo, chi lo fa al posto mio, io dove sarò? Tra il fiume e i portici, già buio alle sei, cuore selvaggio. Quanti anni hai? Non dirmi amore mai, ma incantami, dai, è così facile, non lo è stato mai.
Dei media è cambiato e le certezze di un tempo non esistono più. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è attualmente la punta più avanzata della cross medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio Web TV, i podcast,
il digital di controradio.it e YouTube, i profili social Facebook, Instagram e TIFF, il nuovo canale video social.
Con Controradio Cross Media la tua comunicazione ha un bacino potenziale di oltre 400.000 contatti, un pubblico definito, sperimentato, ad hoc per la tua comunicazione.
Se vuoi conoscere nuove opportunità, scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio Cross Media, il mondo della comunicazione è cambiato e tu che fai? Controradio.
Le 9:13 minuti, dopo un nuovo spazio politico che avete visto in video anche sui nostri social, dedicato alle elezioni amministrative a Firenze del prossimo 8 e 9 giugno, Cecilia De Vries è stata con noi, Tommaso Montanari è stato ieri con noi, la prossima settimana altre voci per cercare di capire cosa sta accadendo intorno alle candidature. A quest'ora però noi abbiamo dedicato tutta la settimana alla giornata della memoria, che quest'oggi, che quest'anno, chiedo scusa, è sabato il 27 di gennaio. Abbiamo l'onore e il piacere di avere nei nostri studi Emanuele Fiano, ben trovato, grazie davvero per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, è un onore mio.
Alle 9:30 ci salutiamo perché arriva il giornale radio di Popolare Network, la trasmissione finisce e lei deve essere alle 10 a quello che a Firenze si chiamava l'ex 3, adesso si chiama il memoriale delle deportazioni degli italiani ad Auschwitz, luogo straordinario nel suo essere naturalmente agghiacciante, che ha visto nomi importanti metterlo in piedi ad Auschwitz per poi essere sloggiato, diciamo così, in maniera molto sbrigativa. Per fortuna è un grande progetto che è stato recuperato. Lei viene a presentare il suo libro Le lezioni sulla Shoah, ci dice qualcosa su questo? Partiamo da questo.
Sì, io l'ho scritto perché ho un grande timore che purtroppo mi è stato confermato dalle parole di Liliana Segre, che anche ha detto quando abbiamo presentato il mio libro a Milano insieme a Fabio Fazio. Il libro si chiama Sempre con me, le lezioni della Shoah, e che nel giro di pochi anni il giorno della memoria o la memoria della Shoah potrebbe diventare qualcosa che occupa due righe su un libro di storia, e io penso che l'unico modo per impedire questo meccanismo di scolorimento della memoria sia trasformarla in lezione. Attualizzare la memoria vuol dire spiegare, soprattutto alle giovani generazioni, ma non solo, visto quello che vediamo in Italia, che quello che avvenne tra gli anni 20 e gli anni 40 del secolo scorso in Europa avvenne per meccanismi e per scelte individuali che si possono, anzi che si ripetono. Bisogna spiegare ai ragazzi che ciò che determina la loro vita di ogni giorno, le scelte che fanno, che sono chiamati a fare, gli interrogativi che si pongono, le domande che nascono, le risposte che si possono dare, possono trarre una lezione da ciò che avvenne allora.
È una cosa che ricorda sempre Ugo Caffaz, che sarà con lei al memoriale quest'oggi a presentare il libro alle 10, tra poco, quindi cercate in qualche modo di andarci. La dinamica, il meccanismo, l'economia entra in crisi, malcontento, ricerca dell'uomo forte, ricerca del capo espiatorio, è quella dinamica lì, in qualche modo, che infuocò gli animi con le parole di Hitler o di Mussolini o delle persone che erano intorno a loro o di chiunque riesca a sfruttare questo meccanismo.
Sì, ma se noi pensiamo alle tre grandi crisi economico, finanziarie e sociali che abbiamo attraversato a partire dal terzo millennio in Occidente, ma non solo in Occidente, pensate alla crisi delle Torri Gemelle, pensate alla crisi economica del 2008, pensate al momento del Covid, e noi sappiamo, a meno che non vogliamo leggere la realtà, che questo ha prodotto un aumento fortissimo della diseguaglianza, che questo ha prodotto un aumento della povertà. Noi abbiamo 5 milioni e mezzo di poveri assoluti in Italia, abbiamo una persona su sei in Italia che non si alimenta come vorrebbe in ragione della propria condizione, certo, economica. E noi contemporaneamente a questi fenomeni di impoverimento e di aumento fortissimo della diseguaglianza leggiamo contemporaneamente l'aumento della forza dall'inizio degli anni 2000 dei movimenti populistici, dei nazionalismi, del razzismo, della discriminazione, delle operazioni sugli immigrati. Guardate cosa sta succedendo in Germania. AfD, un partito che ormai ha nei sondaggi il 24%, sta proponendo la deportazione degli immigrati, e sono le parole d'ordine che useranno nella campagna elettorale per le europee, la deportazione degli immigrati tedeschi da altre parti. Per fortuna c'è stata una straordinaria reazione di massa in Germania, con 1,5 milioni di persone in strada, ma un quarto degli elettori tedeschi pensa a quelle cose lì.
È un numero spaventoso, veramente una roba qualche anno fa non avremmo immaginato, e che si iscrive in quella dinamica che riassumevamo qualche momento fa. Però in Germania probabilmente è stato fatto un lavoro veramente importante in questi decenni, cosa che non è stata fatta forse in Austria, cosa che sicuramente non è stata fatta in Italia. Noi non abbiamo un museo del fascismo, non abbiamo un museo o comunque una struttura museale che racconti a tutti come si è arrivati, come è accaduta la banalità del male, cosa è accaduto, che conseguenze ha avuto la banalità del male. E questa è una grande mancanza. Vabbè, siamo italiani comunque.
Brava gente,
è passata, è finita, andiamo avanti, eccetera, eccetera. Questa è una grande mancanza del paese.
Beh, ma no, si riassume tutto in una frase: noi non abbiamo fatto fino in fondo i conti con il fascismo. Non li abbiamo fatti perché hanno nella Costituzione, nella fondamentale per noi dodicesima disposizione finale transitoria, dove abbiamo scritto materia di questi giorni, che è vietata in qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ma poi nel secondo paragrafo hanno scritto che è la parte transitoria, che coloro che collaborarono con l'organizzazione dello Stato fascista, stiamo parlando di prefetti, di questori, di funzionari, dopo 5 anni potevano rientrare in servizio. È famosa la vicenda della strage di Piazza Fontana a Milano, nella cui questura, la notte del 12 dicembre 1969, quando si organizzavano per depistare le inchieste, per certo, portare l'accusa agli anarchici innocenti, Valpreda e poi Pinelli, in quella questura sedeva una persona che era stato semplicemente uno dei capi della polizia fascista. E poi non abbiamo, come dici tu, in seguito fatto fino in fondo i conti con il fascismo, o solo da circa una decina di anni, diciamo, forse qualcosa di più, è acclarato, diciamo, è condiviso da tutte le forze politiche quello che viene chiamato il male assoluto delle leggi razziali. Ma questo è anche servito per, come dire, che figuratevi se io non lo penso, ma per scolorire il resto del fascismo, cosa sia stata l'abrogazione dell'attività politica, il divieto di formazione dei partiti, dei sindacati, di funzionamento del Parlamento, della stampa libera, della magistratura indipendente. Cioè, che cosa ha significato in questo paese la dittatura? Che cosa è stata la verità di milioni di italiani che hanno collaborato con quella dittatura, ovviamente senza dimenticare i gloriosi antifascisti dal primo giorno e anche dopo? E non ci siamo raccontati questa cosa, appunto perché c'era il mito degli italiani brava gente. Sì, c'è stato il fascismo, certo, avete ragione, purtroppo c'è stata una cosa contro gli ebrei, però non è che si vivesse così male. Non è stata raccontata fino in fondo ad una parte, diciamo, delle generazioni degli italiani la verità, per cui è più difficile, diciamo così, recuperare oggi. E quindi ormai, come sappiamo anche dalla recente sentenza delle sezioni riunite della Cassazione, anche le forme contro cui io ho lottato durante tutto il corso della mia esperienza parlamentare, le forme di esaltazione del fascismo, la ripetizione dei simboli del fascismo, che peraltro Scelba aveva citato nella sua legge come reato, sono ammessi, mentre in Germania se alzi la mano destra per fare il Sieg Heil e ti beccano, ti portano subito in questura e ti processano per direttissima, e qui, vabbè, è un gesto commemorativo.
Stiamo parlando di Scelba, non stiamo parlando di un compagno
comunista.
Esatto, per intenderci, perché tutti gli organi del corpo dello Stato risentono sempre molto pesantemente dell'aria politica che tira, probabilmente. Cioè, in questo momento delle cose sono, come si diceva un tempo, sdoganate, perché comunque c'è un clima di persone che hanno una storia alle spalle, insomma, non ce lo dimentichiamo, o no? O una banalizzazione?
Allora, questa questione dei saluti romani e in generale dell'apologia di fascismo, cosa contro la quale io ho lottato scrivendo una legge che poi fu approvata solo alla Camera e non al Senato, che adesso abbiamo riproposto e su quale abbiamo lavorato insieme all'AMPI, insieme al sindaco di Sant'Anna di Stazzema, speriamo che coloro che sono rimasti in Parlamento ci riescano, deriva da un conflitto che non abbiamo mai saputo risolvere bene tra i principi iscritti nell'articolo 21 della Costituzione, che difende la libertà di pensiero, e appunto una certa impostazione liberale che io non condivido, che dice: in ragione di questo noi non dobbiamo mai esprimere divieti rispetto alle opinioni. Ma alla quale opzione io obietto due cose semplici. La prima: il fascismo non era un'idea ma era un crimine, come diceva Giacomo Matteotti, E dunque noi non stiamo opponendoci a un'idea ma a un crimine. Secondo, non è vero che nelle costituzioni liberali non ci sono divieti di opinione. Intanto la cosa più recente è che nella legislatura 2013-2018 approvammo, dopo l'episodio del Bataclan, sì, un nuovo reato in Italia che si chiama apologia di terrorismo. Perché all'unanimità? Perché tutte le forze politiche italiane, da destra a sinistra, comprendevano che il fatto che quelli dell'ISIS facessero pubblicità dei loro assassini, lo facevano su internet, c'erano delle foto scintillanti di questi con le sciabole, le scimitarre, certo, pugnali, certo, i grondanti di sangue, era una cosa che noi non accettavamo. E allora non si capisce perché abbiamo fatto divieto di fare apologia del terrorismo, anche il terrorismo è un'opinione, ma non riusciamo a fare divieto dell'apologia di fascismo. Perché noi proponemmo, a mia prima firma, quella legge? Perché Scelba nel 1952, quando scriveva che era vietato fare apologia o propaganda del nazifascismo, e però faceva una legge che diceva è una legge applicativa di quella disposizione della Costituzione,
sì,
pensava a una propaganda che in quegli anni poteva essere un articolo su un foglio fascista, se glielo facevano uscire, o se riuscivano a organizzare, era il 52, una manifestazione di piazza. Ma oggi un ragazzino di 15 anni ci mette 5 minuti a fare una pagina Facebook, pubblica lì un comizio razzista come quello del 1938 di Mussolini, oppure un comizio razzista di Goebbels, che dice, Goebbels dice, le razze africane sono inferiori, dovete capirlo, è una prova scientifica, lo pubblica su Facebook, se è bravo e se è collegato in una giornata ha fatto 100.000 contatti, ha fatto propagande di idee pericolose e cattive che passano senza filtro.
Però non succede niente.
Ma noi non siamo più nel 52, questa cosa qui va vietata, così come il saluto romano.
Sente, un'ultima valutazione, non possiamo farla su un accostamento che viene fatto in questi giorni. Noi abbiamo avuto come ospite lo storico torinese Claudio Vercelli, che in qualche modo, adesso la semplifico perché i tempi sono veramente risicati, ci ha ricordato che ogni appunto semplificazione è una porta, è una chiave per spalancare una porta alle dittature, ai fascismi, eccetera, eccetera. Queste equiparazioni che vanno in questo momento molto con la bandiera di Israele, con la svastica e altre cose del genere, probabilmente non fanno bene neanche alla causa palestinese.
Ma guarda, ha risposto con molta nettezza a Lampi, che certo non può essere tacciato di un posizionamento a favore dei governi di Israele, con una presa di posizione netta che dice quella di Gaza è una tragedia spaventosa, secondo Lampi un crimine contro l'umanità che va combattuto, fermato, ma mai e poi mai dobbiamo equiparare la Shoah a quello che stiamo vedendo tra Israele e Gaza. Non serve a nessuno fare un'insalata russa della storia. In Israele, nonostante io politicamente combatta la destra al potere, mi auguro che prima possibile Netanyahu lasci il governo e che sorga una maggioranza di centro-sinistra che voglia la pace e il dialogo con i palestinesi, ma in Israele nessuno mai dei governanti, dei primi ministri, ha scritto come scrissero i nazisti nel 1942 a Wannsee o anche prima, abbia professato la volontà di cancellare, di uccidere il popolo palestinese, di cancellarlo dalla storia, come fecero i nazisti, questa è la Shoah, come fecero i nazisti il progetto di farlo nei confronti degli ebrei e anche tra l'altro dei sinti e dei rom o degli omosessuali o dei disabili. E quindi c'è una differenza fondamentale, lì c'è una guerra atroce e c'è perché viene negato fino ad oggi il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. Io sono per la soluzione due popoli, due Stati, ma non serve a nulla paragonarla alla Shoah. E in Israele non ci sono i campi di sterminio per i palestinesi e non ci sono le leggi razziali che ci furono a Norimberga nel 1933 o in Italia nel 1938. C'è purtroppo la politica che sbaglia e ci sono due diritti da tenere insieme: i diritti dei palestinesi ad avere un loro Stato e il diritto dello Stato di Israele ad esistere e ovviamente che nessuno dei due sia sottoposto a violenza. Io penso che sia importante mantenere un equilibrio su questa vicenda.
Sempre con me il riferimento è, ho avuto l'onore di intervistarlo 20 anni fa, suo padre Nedo Fiano, deportato ad Auschwitz, che ha scritto delle pagine strepitose e agghiaccianti su quel giorno del 43, quando arrivò ad Auschwitz, la discesa dai treni. Sempre con te l'hai avuto il rapporto con suo padre, naturalmente fortissimo e importantissimo fino all'ultimo. E lezioni sulla Shoah, questo è il libro che lei si sta prestando a presentare al memoriale che si trova alla fine di Viale Giannotti e all'inizio di Viale Europa a Firenze. Quindi invitiamo tra mezz'ora le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori non solo a venirla ad ascoltare nell'ambito di una settimana dedicata alla memoria, ma appunto anche a visitare il memoriale degli italiani. Emanuele Fiano, grazie davvero per esserci venuto a trovare questa mattina.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Un minuto al giornale radio di Popolare Network, restate con noi, buon ascolto.